si racconta le novelle del Boccaccio, il Decameron, letto nella casa museo dello scrittore certaldese. Un progetto di Associazione Polis, a cura di Oranona Teatro, in collaborazione con l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e il Comune di Certaldo, realizzato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze. Introduce la quinta novella della prima giornata il professor Marco Veglia, dell'Università di Bologna.
La prima donna protagonista di una novella del Decameron si profila sullo sfondo del Monferrato, del Piemonte, dove ritroveremo anche l'ultima donna dell'opera, Griselda. Delogne, secondo una forma di innamoramento caratteristica della lirica medievale, che culminò nei versi di Geoffrey Rodel, il re di Francia si innamora di una donna di rara bellezza e onestà. Alla corte del re si svolge una conversazione tra uomini dalla quale dipende il destino di una donna lontana. È questa una situazione che ritroviamo altrove nel Decameron, per la quale non è affatto inverosimile supporre un eco delle dirette esperienze del padre dello scrittore, ovvero di Boccaccino, che avrà forse narrato al figlio di come la conversazione maschile finisse colà per cadere fatalmente sulla bellezza delle donne rimaste in Italia. Ecco allora che, al cospetto di Filippo il Borgno, ovvero il Guercio, che poi Filippo Augusto, protagonista con Federico Barbarossa e Riccardo Cordileone della Terza Crociata, si tessono le lodi del Marchese di Monferrato, uomo d'alto valore e gonfaloniere della Chiesa, oltremare passato in un general passaggio dei cristiani fatto con armata mano. La lode del marito si arricchisce specularmente della lode della moglie, poiché a questo proposito un cavaliere afferma non essere sotto le stelle una simile coppia, quella del marchese e della sua donna, a sua volta bellissima e valorosa, vuoi in sé, vuoi pure nel confronto con tutte le altre donne del mondo. Il re, senza mai averla veduta, di subito ferventemente la cominciò a amare e propose di non volere, al passaggio al quale andava, in mare entrare altrove che a Genova, a ciò che quivi per terra andando, onesta cagione avesse di dovere andare la marchesana a vedere, avvisandosi che, non essendovi il marchese, gli potesse venir fatto di mettere a effetto il suo disio. La marchesana, savia e avveduta, quando un messaggero del re le annunzia che il sovrano intende la mattina seguente risinare con lei, se ne compiace, ma non senza meraviglia, tanto che, racconta Boccaccio, entrò in pensiero di capire che questo volesse dire. Le donne del Decameron non si lasciano irretire dalle apparenze, dalle ambiguità della storia. Scettiche per giunta rispetto all'innamoramento causato dalla fama della sua bellezza, ella manifesta il suo acume nel ragionare, per dirla con Panfilo, secondo quello che ne può apparire. Per il convito reale, la marchesana decide che vengano servite quante galline erano nella contrada e null'altro. Esse soltanto variamente cucinate stanno al centro del banchetto. Il re, stupito di non vedersi servire le diverse selvaggine che sapeva essere peculiari del luogo, con lieto viso si rivolge alla marchesana. «Dama», chiede Filippo, «nascono in questo paese solamente galline, senza gallo alcuno?» La donna, baldanzosamente, coglie l'opportunità di manifestare le proprie intenzioni. «Monsignor no, ma le femmine, quantunque investimenti in onori alquanto dall'altre varino, tutte perciò sono fatte qui come altrove». A Filippo non può sfuggire la cagione del convito delle galline, né la vertù nascosa nelle parole della marchesana. Punto nel vivo e ormai smascherato nelle sue intenzioni, il re comprende del pari, aggiunge Boccaccio, che forza non v'avea luogo, ovvero, il punto è assai delicato, che non era il caso di usar violenza. Sembra una notazione lasciata cadere da Fiammetta, narratrice della novella, quasi per caso. Eppure, la stessa Fiammetta, quando racconterà l'ultima sua novella nel Decameron, la sesta della decima giornata, di Re Carlo d'Angiò, innamorato delle figliuole di Neri degli Uberti, Ginevra la Bella e Isotta la Bionda, per le quali nutriva così forte passione da volerle sottrarre con la forza al padre, ritorna sul rapporto fra la potestas maschile e le donne. Fiammetta sa bene il fatto suo. Guido di Montfort, per distogliere il re Angioino dalla follia di un tale proposito, lo rimprovera con durezza. Ora evvi così tosto della memoria caduto le violenze fatte alle donne da Manfredi avervi l'entrata aperta in questo regno? Un filo diretto lega l'esercizio del potere, quindi la figura del potens, a quella di colei che gli è sottoposta. Dobbiamo pertanto riconoscere, nella vicenda della Marchesana, il primo caso dove si manifesta la violenza del potere nei confronti delle donne, che tornerà nel Decameron sino alla vicenda di Griselda, da Marchesana quindi a Marchesana. Le donne, come accade a Giletta di Narbona, nella nona novella della terza giornata, respinta dal marito, sanno invece guarire le ferite della storia, riparare ciò che è guasto, sollevare la pena degli oppressi. Umana cosa, così inizia il Decameron, e non dobbiamo dimenticarcene, è avere compassione degli afflitti. Le donne sanno, con gaiezza e acume, con levità e umanità, consolare gli uomini smarriti. Così fa la vedova con Rinaldo d'Asti, ma così non farà Elena con lo scolare Rinieri. Pensiamo al caso celebre di Madonna Filippa, settima novella della sesta giornata, che riesce a far mutare una legge, lo Statuto di Prato, che offendeva la dignità delle donne. Ma pensiamo prima ancora alla più breve novella del Decameron, la nona novella della prima giornata, dove una gentildonna di Guascogna, che aveva subito uno stupro mentre tornava da un pellegrinaggio al Santo Sepolcro, ottiene giustizia ridestando con un motto arguto l'accidioso re di Cipri ai doveri della sovranità. Questa donna, quindi, ottiene giustizia per tutti. La Marchesana, a ridosso della 1-4, dove la giovane donna lavoratrice dei campi non parla, con la parola salva invece la propria onestà. Il medesimo accade, per esempio, a Nonna dei Pulci, nella terza novella della sesta giornata. Esposta, Nonna dei Pulci, all'arroganza cupida del vescovo Antonio d'Orso e del catalano Diego della Ratta. A differenza del re di Francia, il podestà di Brescia, promettendo all'andreuola di proteggerla in cambio dei suoi piaceri, al rifiuto di lei fa seguire un brutale proposito. Non valendo quelle parole, oltre a ogni convenevolezza, volle usar la forza, ma l'andreuola, da sdegno accese, divenuta fortissima, virilmente si difese, lui con villane parole e altiere ricacciando indietro. A questo punto, grazie alla Marchesana di Monferrato, siamo forse in grado di ripensare con più agio la stessa dedica del Decameron alle donne. Non genericamente additate con un mero gesto di eleganza cortese come destinatari del libro, ma rappresentate entro il perimetro di una determinata situazione sociale, ristrette dai voleri, dai piaceri, dai comandamenti dei padri, delle madri, dei fratelli, dei mariti, il più del tempo nel piccolo circuito delle loro camere racchiuse dimorano. Dal premio a Griselda, in altre parole, le costrizioni cui sono sottoposte le donne attraversano tutta l'opera, declinate secondo diverse forme di oppressione, politica, sociale, psicologica, fisica. L'euforia dell'intelligenza, la dignità lieta e festosa dell'eros, il piacere seguito dalla brigata e dei suoi racconti, a norma di Purgatorio 27, nella scena di un Eden raggiunto con una gita fuori porta senza necessità di recarsi nell'oltretomba, si chiariscono a partire da queste premesse che definiscono una sorta di legittima difesa delle donne rispetto alle restrizioni variamente subite, secondo la legge enunciata del resto da Pampinia fin dall'incontro in Santa Maria Novella. Natural ragione è di ciascuno che ci nasce la sua vita quanto può aiutare e conservare e difendere. E concedesi questo tanto che alcuna volta è già divenuto che, per guardar quella, senza colpa alcuna si sono uccisi degli uomini. Ebbene, fino alle tarde esposizioni sopra la commedia di Dante, Giovanni Boccaccio, sia pure con le oscillazioni che appartengono alla sua storia e alla sua fragilità, resterà fedele a una saviezza femminile, giudicata superiore alla stessa scienza filosofica degli uomini che insegnano dalle cattedre, traguardata anzi come la via autentica per rifondare, senza trapassare in alcun atto il segno della ragione, un mondo più umano e più giusto.
La Marchesana di Monferrato, con un convito di galline e con alquante leggiadre parolette, reprime il folle amore del re di Francia. Era il marchese di Monferrato, uomo d'alto valore, gonfaloniere della chiesa, oltremar passato in un general passaggio da cristiani fatto con armata mano. E del suo valore, ragionandosi nella corte del re Filippo il Borgno, il quale a quel medesimo passaggio andar di Francia s'apparecchiava, fu per un cavalier detto non essere sotto le stelle una simile coppia a quella del marchese e della sua donna. Però che, quanto tra cavalieri era d'ogni virtù il marchese famoso, tanto la donna, tra tutte le altre donne del mondo, era bellissima e valorosa. Le quali parole, per sì fatta maniera, nell'animo del re di Francia entrarono, che, senza mai averla veduta, di subito, ferventemente, la cominciò ad amare. Propose di non volere, al passaggio al quale andava, in mare entrare altrove che a Genova, a ciò che quivi, per terra andando, onesta cagione avesse di dovere andare la marchesana a vedere, avvisandosi che, non essendovi il marchese, gli potesse venir fatto di mettere ad effetto il suo disio. E secondo il pensier fatto, mandò ad esecuzione. Perciò che, mandato avanti ogni uomo, esso, con poca compagnia e di gentili uomini, entrò in cammino e, avvicinandosi alle terre del marchese, un dì davanti mandò a dire alla donna che la seguente mattina l'attendesse a desinare. La donna, savia e avveduta, lietamente rispose che questa l'era somma grazia sopra ogni altra e che egli fosse il benvenuto. E appresso entrò in pensiero che questo volesse dire, che un così fatto re, non essendovi il marito di lei, la venisse a visitare. Né l'ingannò in questo l'avviso, cioè che la fama della sua bellezza il vi traesse. Non di meno, come valorosa donna dispostasi ad onorarlo, fattisi chiamare di quei buoni uomini che rimasi verano, ad ogni cosa opportuna con loro consiglio fece ordine dare, ma il convito e le vivande e la sola volle ordinare. E fatte senza indugio quante galline nella contrada erano ragunare, di quelle sole varie vivande divisò ai suoi cuochi per lo convito reale. Venne adunque il re il giorno detto e con gran festa e onore dalla donna fu ricevuto, il quale, oltre a quello che compreso aveva per le parole del cavaliere, riguardandola gli parve bella e valorosa e costumata, e sommamente se ne maravigliò e commendolla forte, tanto nel suo disio più accendendosi, quanto da più trovava esser la donna che la sua passata stima di lei. E dopo alcun riposo preso in camere ornatissime di ciò che a quelle per dovere un così fatto re ricevere s'appartiene, venuta l'ora del desinare, il re e la marchesana ad una tavola sedettero e gli altri, secondo la lor qualità, ad altre mense furono onorati. Quivi, essendo il re successivamente di molti messi servito e di vini ottimi e preziosi, e oltre a ciò con diletto talvolta la marchesana bellissima riguardando, sommo piacere avea, ma pure, venendo l'un messo appresso l'altro, cominciò il re alquanto a maravigliarsi, conoscendo che quivi, quantunque le vivande diverse fossero, non pertanto di niuna cosa essere altro che di galline. E come che il re conoscesse il luogo là dove era, dovere esser tale che copiosamente di diverse salvaggine avervi dovesse e l'avere davanti significata la sua venuta alla donna, spazio l'avesse dato di poter far cacciare. Non pertanto, quantunque molto di ciò si maravigliasse, in altro non volle prender cagione di doverla mettere in parole, se non delle sue galline, e con lieto viso, rivoltosi verso di lei, disse: «Dama, nascono in questo paese solamente galline senza gallo alcuno?» La marchesana, che ottimamente la dimanda intese, parendole che secondo il suo desidero Domine Dio l'avesse tempo mandato opportuno a poter la sua intenzione dimostrare, al re domandante, baldanzosamente verso lui rivolta, rispose: «Monsignor, no, ma le femmine, quantunque in vestimenti e in onori alquanto dall'altre varino, tutte perciò son fatte qui come altrove». Il re, udite queste parole, raccolse bene la cagione del convito delle galline e la virtù nascosa nelle parole, e accorsesi che invano con così fatta donna parole si gitterebbono e che forza non v'avea luogo. Perché così come disavvedutamente acceso s'era di lei, così saviamente s'era da spegnere, per onor di lui, il mal concetto fuoco, e senza più motteggiarla, temendo delle sue risposte, fuori d'ogni speranza desinò, e, finito il desinare, acciò che col presto partirsi ricoprisse la sua disonesta venuta, ringraziatala dell'onor ricevuto da lei, accomandandolo ella a Dio, a Genova se n'andò. Thank you.